Questa canzone è dedicata a tutti i bambini cui i genitori hanno una Jeep e che vengono portati a scuola anche quando fuori c'è una bufera di neve. Siamo con voi, ragazzi.
Non tutti i genitori guidano una Jeep. Solo a febbraio, zero anticipo e zero interessi. Jeep Renegade, da 249 euro al mese. Jeep Compass, da 299 euro al mese. TAN 0 TAIG 1,31. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Info e condizioni su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica. Jeep, there's only one.
Diretta con la seconda puntata del 2020 di uno speaker in corsia. Ciao Massimiliano, adesso ci diamo il ciao ufficiale.
Ciao Claudio, grazie per questo invito e per gli argomenti che sono in scaletta, perché sono argomenti
caldi,
importanti,
caldissimi.
Molto attuali.
Uno degli argomenti, quello principale, ha 24 ore di scadenza, anzi può nemmeno, perché fra poche ore inizierà giustamente il carnevale.
Esatto.
Allora aspetta, perché parliamo un attimo, contestualizziamo. Allora, tu sei fanese, no? Di origini
sì, acquisito, diciamo. Non ci sono nato, però considero fanese. Perché
io invece sono di origine ascolane e ogni volta mia moglie, invece, che è jesina, non mi riconosce mai la durata del carnevale. Perché allora il carnevale ufficialmente inizia domani, no? Ad Ascoli c'è il re carnevale che darà il via al carnevale. Tipicamente ad Ascoli il giovedì è la giornata dedicata ai bambini, poi c'è il venerdì, il sabato, la domenica, fino ad arrivare il martedì. Invece per qui, questo popolo di Vallesini, il carnevale non ha lo stesso significato per noi ascolani. Invece a Fano, dove siamo stati nell'ultima puntata al Ristorante Ideale, già il carnevale è iniziato da un pezzo, Massimiliano.
Sì, esatto. Allora, diciamo che classicamente, se vogliamo fare una media nazionale, come hai detto te, questa è la settimana grassa. Di carnevale, che praticamente è la settimana precedente delle ceneri, da cui inizia invece la quaresima con tutto quello che sottende. Poi le giornate clou del carnevale sono il giovedì grasso, che in molte regioni, o a questo punto abbiamo scoperto anche in molte magari anche frazioni di regioni, è il giorno principale della festa. In altre regioni e in altre contrade, diciamo, invece è molto più sentito il martedì grasso, che appunto è l'ultimo giorno per fare baldoria e per mangiare cibi più ricchi del solito, proprio perché poi con la quaresima inizierà questo periodo di digiuno che ci già introduce a
furbescamente introdetto uno degli altri argomenti della serata.
E poi in mezzo c'è la domenica, che anche quella è la domenica di carnevale, quindi domenica prossima tipicamente è la domenica nella quale ci sono anche feste in maschera, feste danzanti, feste in danza mascherate, così. Poi Fano, va bene, è una tradizione che affonda le origini diversi secoli fa, e lì il carnevale abbraccia tre domeniche, che di solito sono le tre domeniche, diciamo, prima del mercoledì delle ceneri. Poi, se una di queste tre domeniche per il maltempo salta la sfilata dei carri allegorici, allora può slittare anche alla settimana dopo, e anche se è la prima domenica di quaresima, insomma, c'è una certa tolleranza e si festeggia ugualmente. Così come in passato era il giovedì grasso, adesso mi sembra che sia il martedì grasso, c'è il dare fuoco al carro del Vulon. Quindi il Vulon era in passato proprio un personaggio cittadino che durante l'anno si era messo in mostra appunto per un qualcosa di eccessivo. Vulone sarebbe lo spaccone, per dirlo in italiano, e quindi questo carro allegorico che rappresentava questo personaggio veniva dato fuoco. E qui ci rifacciamo a tutte tradizioni proprio ancestrali, perché poi le nostre feste di oggi non sono altro che il ripercorrere festività del passato che risalgono veramente alla notte dei tempi e a civiltà anche preistoriche. E poi adesso il Vulon è di solito magari anche un personaggio politico, non è più solo un fanese, un personaggio politico italiano o estero. E poi anni sì, anni no, gli si dà fuoco, altri anni magari no, per risparmiare, per questioni ambientali, però diciamo che è una bella tradizione. Però sì, classicamente abbiamo il giovedì grasso e il martedì grasso, che come dicono il termine, poi prevedono cibi grassi che in passato erano buoni, come abbiamo già detto mille volte. Quindi mangiare le frittelle o le frappe che te oggi mi hai fatto trovare qui molto simpaticamente il giovedì grasso è una cosa che si deve fare, come abbiamo detto, il Natale, la Pasqua, il compleanno, qualsiasi altra cerimonia. Quello che non si deve fare è festeggiare tutta la settimana grassa, perché appunto in passato, a seconda delle tradizioni e delle disponibilità, si festeggiava o il giovedì o il martedì con le frittelle che hanno vari nomi, varie forme, vari ingredienti a seconda delle regioni d'Italia o anche delle zone. Sono sicuramente cibi ipercalorici perché tanto il fritto assorbe l'olio all'interno del quale è stato fritto e basta vedere se noi le conserviamo in un sacchetto di carta, tipo carta
Diventa
pane.
trasparente la carta.
Esatto, il giorno dopo, allora dopo poche ore ha delle chiazze, il giorno dopo è unto, il secondo giorno è
È tipo il
trasparente.
sacchetto cookie gelo.
Esatto, come dici te, appunto, acquisisce questa trasparenza proprio perché è talmente impregnato d'olio che cambia la struttura molecolare anche della carta. Però, ripeto, il concetto, mangiarne 4-5, appunto, non un chilo. Insieme agli amici, magari accompagnati anche da un vino di visciole o da un'altra bevanda che non sia una bevanda zuccherata, perché appunto in passato non c'erano queste bevande zuccherate e dovremmo abolirle anche adesso, è una cosa che appunto dà allegria. Se poi magari si fa un ballo di gruppo o vari balli o si corre, si gioca qualcosa. Qualcuna di queste calorie già viene smaltita, non è un problema. Altra cosa, se invece io, con la scusa che sotto casa c'è la pasticceria che fa buone le zeppole riempite con crema chantilly, che anche questa non è proprio una tradizione del passato, è più una cosa moderna, se con questa scusa me ne compro tutti i giorni tre e ci faccio colazione per 10 giorni, è chiaro che il bilancio calorico poi ne risente e anche il fegato non è molto
Non è
contento perché
contentissimo.
ricordiamo appunto che i cibi fritti necessitano di una digestione un pochettino più prolungata, soprattutto ad opera del fegato, con la secrezione di bile e quindi dopo si possono scatenare tante cose.
Allora, Massimiliano, facciamo un passo indietro e poi torniamo un po' su quello che è l'argomento caldo della giornata. Fano ha un carnevale che mette un po' sotto stress anche il nostro valore glicemico, perché poi ricordiamo, per chi non lo sapesse, che da Fano c'è questa bellissima tradizione del lancio di dolci e dolciumi, e quindi
Esatto.
quando vai a Fano trovi gente, chi con l'ombrello, chi con questi coni fatti adatti
Esatto.
dall'organizzazione. E quindi c'è questo lancio delle caramelle, dove spesso il babbo o la mamma, con la scusa di fare contento il bambino, poi cerca di arraffare il più possibile.
Assolutamente sì, in questi tanti anni, quando stavo a Fano, per me appunto il carnevale era un must tutte le settimane con grandi preparazioni così. E come dici te, fanno il carnevale più dolce d'Italia, questo lancio di dolciumi che sono caramelle o cioccolatini, cioccolate di una nota ditta che è sponsor. E gli aspetti belli sono quelli che hai detto te, fare dei gruppi, quando si era piccoli si facevano dei cerchi, anche 10 persone che facevano un cerchio e tutto quello che cadeva dentro il cerchio era bottino. Però con l'aumento della popolarità e con l'aumento delle persone presenti, questo metodo che da piccolini si faceva adesso è assolutamente impraticabile. Quindi in passato c'era l'ombrello rovesciato, ma anche l'ombrello rovesciato è una tecnica poco produttiva perché l'ombrello è praticamente, essendo una superficie semielastica, i dolci e i pezzi più pregiati, i più pesanti
Rimbalza.
rimbalzano fuori e quindi chi sta intorno all'ombrello pesca di più di quello che c'ha l'ombrello. Adesso negli ultimi anni hanno ideato questi coni in cartone ripieghevoli che quindi possono anche essere riutilizzati e riciclati come dovrebbe essere, che invece hanno una struttura appunto che tende a catturare di più il getto. Poi avere magari qualche amico o parente sul carro che indirizzi il getto verso amici e conoscenti può far incrementare il bottino. Comunque ho ricordi, appunto, anche da piccolo si tornava a casa con veramente le sporte, come si dice, di dolci. Quindi sicuramente mangiarli lì per lì, no, di solito era una bella scorta che si portava a casa e si condivideva con parenti e amici per diverso tempo.
Per l'appunto, Massimiliano, questa, mi hai un po' anticipato quella che è la domanda che ti facevo, quindi posto che l'obiettivo massimo è prendere quanto più grande il bottino, e considerato che spesso troveremo poi nell'ombrello, in questo cono di carta, nelle tasche, troveremo e cioccolatini, e zuccherini, e caramelle, non le lasciamo andare a male, qual è secondo te, anzi, qual è il modo, diciamo, il tempo e il modo migliore per consumare questi che sono piccoli dolcetti come caramelle, cioccolatini, lecca-lecca, dovendo consumare, qual è il momento migliore per consumarli?
Questa è una domanda senza risposta perché non esiste
Il
un
momento
momento
migliore.
migliore essendo cibi assolutamente voluttuari. Quindi, sinceramente, anche a me capita, magari se uno li ha presi al carnevale o gli sono stati regalati così, se c'hai una scatola di cioccolatini, classicamente il momento nel quale io li consumo è la sera. Dopo cena, cioè che può essere quel dolcetto invece che un dolce più grosso, più calorico, perché è vero che il cioccolatino ha discrete calorie, però se guardiamo il peso e soprattutto ne mangiamo uno solo, non uno per volta, ma uno solo a sera, il danno è contenuto, anche se ricordo sempre che un Ferrero Rocher da solo non fa niente, un Ferrero 365
5
Ferrero
Ferrero Rocher.
Rocher a fine anno 1,5 kg di grasso ci arriviamo. Quindi queste qui sono cose, come dico, più da dividere in compagnia. Quindi uno ha fatto un bel bottino con chi non è andato al carnevale, chi non è potuto andare al carnevale, chi non è voluto andare al carnevale, una testa si smaltiscono bene in fretta. Adesso col fatto che ogni prodotto ha la sua data di scadenza, anche questo ci può aiutare. Il consiglio chiaramente è quelli che da febbraio, marzo, aprile, maggio, a giugno in qualche modo devono essere finiti, perché poi con il caldo dell'estate
Si
tenerli,
rovinano.
esatto, tenerli anche in una dispensa o tenerli in un portacioccolatini sul tavolo della sala, come molti di noi fanno, dopo si rovinano e si rischia che quando uno li va a prendere sono veramente squagliati, soprattutto con le temperature delle ultime
Qui
estati.
sicuramente no, qui
Qui
dentro
no,
no.
qui no, come vedete stasera ho mantenuto il mio giubbottone da ispettore di DR
Ascolta,
della
ma
Stasi.
volendoli invece conservare per momenti dopo lo sforzo, che ne so, alla fine di una lunga gara ciclistica oppure su una salita in montagna, può giovare l'uso di un cioccolatino, anche del Ferrero Rocher che hai menzionato, di una caramella, può servire a qualcosa questo tipo di cibo voluttuario, come l'hai chiamato?
Guarda, cioè, per lo sportivo, oggi come oggi c'è tutto un marketing di barrette, bustine studiate appositamente. Se uno vuole andare sul cibo che si può trovare anche al supermercato o qualcosa che vola anche lì al Carnevale di Fano, io consiglierei più lo scacco di cioccolato, quindi la tavoletta di cioccolato, anche lì suddivisa in scacchi, cioccolato fondente, abbiamo sempre detto 75% di cacao in su, quello sì è un cibo che mi dà energia e mi dà anche sostanze buone che possono aiutarmi a vincere la fatica, la stanchezza o recuperare le forze dopo uno sforzo fisico. Il cioccolatino, la caramella, sì. Poi la caramella, anche lì, per esempio, il diabetico che non deve mangiare i dolci, però due caramelle, due bustine di zucchero in tasca, soprattutto se fa insulina, le deve sempre avere, proprio perché nel momento in cui per qualche motivo sente che la glicemia sta andando troppo giù, ecco che in quel caso la caramella addirittura può essere salvavita. Però anche qui dobbiamo sempre stare attenti perché le caramelle ci sono di varie forme, con vari ingredienti, quindi anche lì per la crisi ipoglicemica La caramella può essere un aiuto, ma sicuramente meglio la bustina di zucchero, che siamo sicuri che è zucchero che si scioglie subito in bocca e dalla bocca arriva subito al cervello, perché a volte i pazienti hanno delle caramelle che sono magari particolarmente dure o rivestite di sostanze gommose che non rilasciano subito il glucosio, e quindi l'effetto ipoglicemizzante, ipoglicemia si perde, quindi è un po' complicato, diciamo,
Quindi,
non c'è
allora,
una ricetta universale come sempre
per
cerchiamo.
riassumere, allora, se andate al carnevale e avete la fortuna di fare un ricco bottino,
Condividetelo con
siate
amici,
magnanimi,
esatto.
una a ciascuno non fa male a nessuno e
Esatto,
almeno
bravissimo.
avete un qualcosa da sgranocchiare nel viaggio per tornare a casa, anche perché comunque il carnevale di Fano è faticoso, perché comunque vuoi non vuoi, sbraccia sbroccia, cammina cammina, è molto faticoso.
Assolutamente sì, anche perché lì ci sono i vari momenti, quindi l'inizio dei carri, poi si aspetta il tramonto per vedere i carri illuminati, la famosa luminaria, quindi è molto impegnativo. Se poi uno segue i carri per raccogliere qualcosa dal getto, o li vuole vedere tutti, o vuole vedere anche i vari gruppi mascherati, è molto impegnativo.
Massimiliano, ok, allora salutiamo i tanti amici che stanno seguendo anche da Ascoli, che è il carnevale più particolare insieme a quello di Fano e altri carnevali tipici della nostra regione.
Sì, ho visto che anche nel vostro ci sono dei gruppi
Sì, ad
mascherati.
Ascoli il carnevale è una sorta di teatro di strada di massa, perché tutta la città si veste e riveste dei personaggi, ed è un bellissimo gioco a prendersi gioco per appunto dell'attualità, insomma anche di qualche detto. E Ascoli, che è un po' la capitale italiana del fritto, anche lì diciamo il fegato viene messo
Dura
a
prova,
dura
certo.
prova dal carnevale. Allora, abbiamo detto che quindi il carnevale di Fano ci dà dei cioccolatini da dividere e da mangiare uno ogni tanto, e non come vizio guardando le notizie del telegiornale alle 8:30. E invece, Massimo, dacci qualcosa, ci hai già detto all'inizio, dacci due o tre dritte invece per sorpassare indenni queste 6 giorni carnascialeschi, e per non arrivare al mercoledì delle cenere, per l'appunto ridotto in ceneri.
Ma guarda, come ti ho detto, il consiglio è scegliere bene quale giorno festeggiare e festeggiare solo quello. Quindi o scegliamo il giovedì grasso, o la domenica di carnevale, o il martedì grasso, e festeggiare quello. E qualsiasi cosa stravizio si faccia in un giorno solo, quello sicuramente non pesa sulla nostra salute. Se invece uno festeggia tutti i giorni mangia fritto, obiettivamente il fegato e le analisi del sangue ne risentono immediatamente.
Senti, cosa consigli invece alle persone che non faranno carnevale invece, e si preparano per la bella stagione? Perché ieri sono uscito a fare una corsetta e vedo tante persone in più rispetto a qualche settimana fa. Qual è l'alimentazione da tenere per chi è stato fermo e ricomincia ora ad allenarsi da qui alla primavera?
L'alimentazione, guarda, io sono comunque questa perché poi tutti gli studi dimostrano che è quella migliore, è la buona classica alimentazione mediterranea. Quindi tutti i cibi fanno bene alla giusta, quelli della tradizione, quindi ben venga la pasta, ben venga il pane, che invece vengono sempre subito demonizzati, ben venga condire la pasta, il pane, l'insalata, le verdure, le carni con olio extravergine di oliva, perché abbiamo detto che è vero che ha delle calorie, ma il corpo quelle calorie non le utilizza come calorie. L'olio extravergine di oliva viene utilizzato più nelle sue componenti di acidi grassi essenziali, vitamine, polifenoli, per ristrutturare e rigenerare le parti del nostro corpo che quotidianamente si consumano. Quindi dobbiamo stare attenti a evitare i grassi animali, il lardo, lo strutto, queste cose qui. L'olio extravergine di oliva va invece utilizzato, appunto, senza esagerare, ma neanche con il contagocce, come purtroppo si vede fare o come viene consigliato in molte diete scritte da personaggi, che non hanno nessuna competenza
Personaggi
nutrizionale.
televisivi.
Televisivi, ma non solo, anche personaggi da libreria, perché se uno va in libreria ce ne sono veramente centinaia, credo che ormai si arrivi a migliaia di libri sulla nutrizione scritti da non esperti di nutrizione o esperti autodichiarati di nutrizione, ma che non hanno le basi scientifiche. Si sono inventati delle teorie prendendo pezzi un po' a destra, un po' a sinistra. E questo poi è il risultato che poi la gente purtroppo non sa distinguere tra un professionista serio e chi si dichiara professionista, anche perché qui dopo entriamo in capitoli dove magari gli ordini professionali dovrebbero intervenire in maniera un po' più decisa, e invece per vari motivi questa cosa qui non viene fatta, e anche quando intervengono, anche quando le authority sanzionano panzironi con multe molto salate, intorno ai 100.000 euro di multa, ma se lui ha incassato 3 milioni di euro, 100.000 euro si pagano
È
ben
un prezzo
volentieri, è un
che
prezzo che si
paga con
paga
piacere.
ben volentieri, perché poi il guadagno rimane sempre alto. Quindi io ho sempre detto, se fossi io l'authority, le multe avrebbero un andamento esponenziale, cioè ogni anno raddoppi e vedi che 100, 200, 400, 1 milione, 2 milioni, quando la multa è uguale all'incasso, a un certo punto uno si ferma
Si
anche.
ferma a raccontare
No,
cavolate.
adesso Panzironi, perché è da poco così sul mercato, ma ci sono altri prodotti che loro sono sul mercato da 20 anni. Mi ricordo le prime diapositive che facevo. Loro regolarmente, ugualmente, si beccano una bella multa per pubblicità ingannevole, ma la multa è sempre quella, l'incasso è sempre alto. Quindi la multa, capito, fa parte
Del
del conto
gioco.
economico, no? Te c'hai le spese materiali, consulenti, multa dell'authority. Così non va bene, insomma.
Massimiliano, ormai stai diventando uno speaker bravissimo e ti sei linkato l'argomento da solo, no? Perché poi lo possiamo dire, abbiamo un po' preparato per una volta un po'
Sì,
l'argomento della
esatto.
giornata, quindi diciamo per.
L'idea iniziale era appunto il carnevale, visto che siamo assolutamente nella settimana grassa, con anche qui sfatare insomma queste cose. Poi te giustamente avevi visto una cosa carina
Sì, perché poi
che è
veniamo,
molto di moda, e quindi
entriamo nella settimana del Carnevale, ma usciamo dalla settimana di Sanremo, okay? Che
esatto.
io ho seguito con affetto il festival, dove uno dei mattatori, Fiorello, insomma, abbiamo trovato un Tiziano Ferro un po' imbalsito, come si dice
Sì.
in gergo, un po', diciamo, tanti hanno scherzato sul fatto che la vita matrimoniale poi fa prendere qualche chilo, invece Fiorello è in gran forma. E lui ha menzionato, ha così rammentato questa tecnica che l'Huffington Post, nell'articolo che abbiamo condiviso io e
Esatto.
Massimiliano, chiama del dinner cancelling, quindi della cancellazione
Cancellazione
del pasto, della
della
cena in
cena, dinner
particolare.
cancel.
Dinner cancelling, quindi è proprio la cena che viene
Esatto.
sostituita da, leggevo, da liquidi, da tisane o
Sì.
cose del genere. Il nostro, diciamo, il nostro lo speaker è bravissimo. Ora vogliamo far arrabbiare invece il dottore. Cosa ne dice il dottore in corsia di queste pratiche selvagge?
Credo che tu debba adesso togliere l'audio per
L'audio,
evitare le
ok, lo vado a
parolacce, le
togliere.
parolacce. No, a parte gli scherzi, allora, appunto, tu mi hai inviato il link e io mi sono letto tutto questo articolo di presentazione. Come al solito è un qualcosa ideato da un tal Dieter Krabbe, che non è assolutamente né medico né dietista né biologo nutrizionista, nulla di nulla, è un personal trainer, quindi è uno che adesso la foto non c'è, sono convinto che abbia un fisico eccezionale, e questo Dipende sicuramente dal fatto che lui è stato attento, bravo nel mangiare, ma altrettanto sicuramente il fatto che lui come personal trainer si muova in continuazione, perché i personal trainer hanno un bel fisico non solo perché mangiano bene, perché mangiare bene possiamo mangiare bene in tanti e tutti, ma il vero trucco è l'attività fisica, sia per controllare l'eccesso di peso, ancor più per smaltire l'eccesso di peso e per smaltire anche le calorie che mangiamo. L'ho fatto mille volte e non mi stancherò mai di farlo. L'esempio di Michael Phelps, 28 medaglie d'oro alle Olimpiadi, lui mangia 10.000 calorie al giorno, che per me e te insieme sarebbero velenose 10.000 calorie al giorno, anche divise 5.000 e 5.000.
Però lui passando tanto
Però
tempo in
lui
vasca.
sta 10-12 ore in vasca. Quindi, come dicevi te, se vi volete iniziare a preparare per la prova costume, iniziate a correre. Poi o correte a piedi, o correte in bicicletta, correte su un tapis roulant, o correte in un parco, quello lo scegliete voi. Ma correte perché è l'ossigeno che entra in più, quindi con l'attività aerobica, l'unica cosa che può bruciare il glucosio e i grassi. Non c'è nient'altro che bruci i grassi quando si sente: ah, il farmaco brucia grassi, l'alimento brucia grassi. Per bruciare una candela, noi di che cosa abbiamo bisogno? Dell'ossigeno. Se non c'è l'ossigeno, io la candela la posso condire come mi pare, vestire come mi pare, mettergli il domo pacco intorno, no? Queste cose strane che si vedono. Non brucerà più velocemente la sua cera. Quindi, per bruciare di più e meglio, bisogna fare attività aerobica. E abbiamo detto la regolarità, proprio perché se io la faccio regolarmente, induco i miei sistemi enzimatici, la mia centrale termonucleare che è il mitocondrio, può essere stimolata insieme a tante altre cose, adesso non entriamo nel dettaglio, può essere stimolata. Ma essendo esseri viventi, se poi io non la stimolo una settimana, perdo questa capacità. Ci sono adesso delle app fatte bene, non altre app farlocche, sull'allenamento che graficano questa cosa. Dopo, volendo, possiamo far vedere il mio app su etichetta, che graficano questa cosa giorno per giorno, molto meglio della vecchia di Apo che io dimostravo già questa cosa. Quindi il trucco è mezz'ora tutti i giorni. Se uno dice mezz'ora tutti i giorni, fa 3 ore a settimana, io c'ho libero solo il sabato, faccio 3 ore il sabato, quanto è meglio che sta fermo, perché 3 ore il sabato mi sovraccarico cuore, articolazioni, strappo i muscoli, distorsioni, sovraccarico i polmoni e non ottengo niente. Mezz'ora tutti i giorni è il risultato che, cioè ottengo un risultato che poi mi dura nel tempo. E per perderlo ci vorrà anche tanto tempo, ragioni non faccio niente, così non succede niente. Invece fare tanto, tutto d'un botto, una gran sudata, oltre a non servire a niente, è pericoloso. Quindi prova il costume che dicevi te prima, mangiare di tutto, mangiare le porzioni giuste e trovare questa benedetta mezz'ora.
Sempre, tutti i giorni, se, senza esagerare.
Esatto, senza esagerare. Tornando invece a questo famoso dinner canceling. Allora, a parte sto soggetto che abbiamo detto che sarà uno con un bellissimo fisico, ma è stata madre natura e la sua regolare attività fisica, che sicuramente non sarà mezz'ora tutti i giorni. Io lavoro 8 ore al giorno quando va bene, te lavorerai 8 ore al giorno quando va bene. Uno che ha come lavoro 8 ore di attività aerobica, bilanciando bene aerobica e poi pesistica, altre cose, è chiaro che ha questo fisico, perché lo stesso le veline o gli attori hollywoodiani hanno quei fisici perché mangiano bene, perché fanno le diete. No, perché c'hanno il personal trainer che li chiappa per una recchia e li porta
vieni
a
qua sulla banca, due sulla ore, banca.
E poi il pomeriggio li mette sulla panca e poi gli dai pesi e poi gli metti i bracciali in modo che anche quando si muovono c'hanno un peso aggiuntivo. Questi sono tutti piccoli trucchi che anche noi possiamo fare, ma quelli fanno quello di mestiere, quindi per avere un fisico devi fare quello di mestiere. Chi non fa quello di mestiere può bastare la mezz'oretta. Entrando nel dettaglio, dice, allora una volta era la punizione, no? Quando eravamo piccoli, a letto senza cena, e infatti non c'è mai morto nessuno, diciamocelo subito, che a letto senza cena non c'è mai morto nessuno. Poi entrando nel dettaglio dice, no, adesso c'è tutta sta teoria, e brevemente, quindi secondo sto tipo, se uno evita di mangiare dopo le ore 17, quindi fa una bella colazione, fa un bel pranzo, deve prendere molti liquidi durante il giorno, così, e poi alle 17 smette di mangiare. Se poco prima si consuma uno spuntino energetico, a questo punto de chi me l'hai data te, la barretta che produci te, perché io ci vedo sempre del male dietro, perché c'è sempre un interesse a vendere prodotti, perché io non vendo niente, dico i consigli, la dieta è quella della nonna, per milioni di anni con quella siamo andati avanti, ci siamo evoluti e siamo andati sulla luna, quindi non c'è bisogno di spuntino energetico prima delle 17. E comunque dice, cosa giusta e condivisibile, non si avrà difficoltà a trascorrere tutto il resto della serata senza mangiare, e poi si rimangia il giorno dopo a colazione. Allora io adesso vorrei sapere, ma perché le 17? Volevo chiedere a sto tipo, perché le 17 e non le 18, le 17:30, le 19, perché le 17? Non c'è motivo. Qualcuno potrebbe anche dire, ma nel ritmo circadiano del cortisolo, perché dopo tutte queste cose, probabilmente questa potrebbe essere la spiegazione che dà sto tipo, perché uno dice, ah no, ma il cortisolo anche lì si misura alle 8 della mattina, alle 17, alle 23, perché sono, c'ha la curva, no, con i movimenti, alle 8 il picco massimo, alle 17 inizia a scendere, 23 va tutto giù. E quindi potrebbe essere questa una delle spiegazioni, ma non c'è data. E poi le 17, ora locale, ora di Greenwich, anche qui volendo scherzare se ne possono dire tante. E quindi lui raccomanda di bere tanto, di fare i bravi, che questa cosa qui va fatta per 14 giorni. Quindi anche qui, no, queste diete miracolose, in 14 giorni secondo lui si perdono dai 5 ai 6 kg. Anche qui facciamo un calcolo della serva. Se io prima mangiavo, che ne so, 800 calorie ogni pasto, no? 8 a colazione, 8 a pranzo, 8 a cena, 3 per 8, 24, 2400 calorie. Ne tolgo 800. Quindi 2 per 8, 16, 1600. È una dieta da 1600. Bravo. Ma a questo punto, se te ridistribuisci quelle 1600 durante i tre momenti della giornata,
è la stessa cosa.
Non è perché hai digiunato. Ricordiamoci che il digiuno è vero, come dice lui, che serve per disintossicare, adesso entreremo nel dettaglio, però nel momento del digiuno il corpo va in allarme rosso, famoso mino primitivo.
Questo.
Vai.
È
allora,
questo.
Allora, nel momento del digiuno il corpo va in allarme rosso, perché dice, porca miseria, non sta entrando energia, non sta entrando questo, quell'altro, a me serve per rinnovarmi.
L'omino primitivo si trova nel deserto. Nel deserto, esatto, senza elefanti.
Quindi inizia il corpo, se non ha scorte di energia, ed è qui dove bisogna capire bene queste diete farlocche, così, se non hai scorte di energia, seguire questo digiuno è controproducente, perché il corpo ha bisogno di energia, ha bisogno di aminoacidi, da dove li va a prendere se non abbiamo riserve? Smonta i pezzi buoni, quindi smonta il muscolo, e il muscolo è quello che ci serve per fare attività fisica, smonta l'osso per prendere calcio e fosforo, perché non hai mangiato il formaggio, non hai bevuto il latte. Finalmente, ultimamente stanno uscendo tanti libri e tante persone hanno riabilitato sto latte vaccino che era stato demonizzato per tanto tempo. E quindi il digiuno in sé per sé a una persona che sta bene, normo peso, fa male. Se vogliamo parlare di un super obeso, il digiuno, allora uno dice, beh, l'energia la può andare a prendere dalle scorte.
Diciamo che è un omino primitivo un po' atipico.
L'omino primitivo è l'omino l'omone crapulone degli anni 2000. Allora, per l'omone crapulone degli anni 2000, un digiuno fatto bene, stando attenti, potrebbe avere un senso. Ma per far capire quanto poco scientifico e anche matematico sia questo metodo, a un certo punto, cito testualmente, per il resto della giornata pochi grassi, è il titoletto del capitoletto, perché anche qui grassi subito demonizzati, abbiamo detto l'olio extravergine di oliva è un grasso ma fa bene, il burro è un grasso e fa metà e metà, lo strutto è un grasso che fondamentalmente fa male. Anche se, permettimi di tornare alle frittelle di carnevale, i bomboloni, le zeppole cotte nello strutto, in realtà lo strutto per friggere queste frittelle è il prodotto migliore. Perché? Perché caramellizza subito, c'ha un punto di fumo talmente particolare che quando l'impasto va dentro viene caramellizzata subito la superficie, che infatti diventa bruna, dentro invece rimane giallo, e quindi crea praticamente una sorta di membrana poco permeabile all'olio, quindi è unto fuori,
assorbe meno,
ma non è unto dentro se fatta bene, se cotta bene. E lo strutto rispetto a oli vegetali ha questa caratteristica, infatti se uno guarda nelle ricette i bomboloni alla crema o di zeppole e altre cose c'è scritto lo strutto, quindi anche lì la sapienza antica e adesso gli chef che studiano i punti di fumo, quindi anche lì friggere, dovremmo farci una puntata ma dovremmo invitare uno chef perché io non conosco questi trucchi, cioè nel dettaglio me ne hanno parlato, ho letto qualcosa, non posso entrare più nel dettaglio, ma anche questa è una cosa importante, quindi il fritto se fatto bene è un qualcosa che non è poi così deleterio e dannoso. Ma torniamo al nostro caro simpatico dinner concealing. Testualmente, per perdere peso in modo naturale, rapido e duraturo si dovrebbe combinare il metodo del digiuno serale con il principio della riduzione dei grassi. E anche se lo applichi la riduzione dei grassi senza il digiuno serale già fa bene. Che sono i principali responsabili del sovrappeso? Ma proprio no. In America sì, da noi pasta asciuttari
è carboidrato,
ecco perché viene molto demonizzata. E qui entriamo nella cosa che mi ha lasciato sconcertato, ma te essendo ingegnere mi potrai aiutare. È importante anche combinare i cibi in modo corretto, quindi questo è un classico di tutte le diete alternative, le combinazioni e loro, ma anche di quelle serie, e loro suggeriscono. Quindi combinare i cibi in modo corretto. Due punti. 5% carboidrati, 25% proteine e 10% grassi. Ripeto, 5%, 25%, 10%.
L'altro 60% che ci mettiamo?
Ecco, te che sei ingegnere dici, mi hanno insegnato che la percentuale, la fine deve portare 100. E non si sa.
Non si sa.
Visto che i tre macro
ossigeno, ci mettiamo ossigeno, mettiamo
no, perché quello non è un nutriente, è come lo quindi a posto adesso qui non so se è stato un errore di trazione del giornalista o se veramente questo psicopatico suggerisce questa cosa, in ogni caso già fa capire che non c'è dietro una scienza, una misurazione corretta, delle regole, ma è uno sparo nel mucchio, dico, la combinazione di alimenti, pochi carboidrati, 5, che rientriamo nelle famose diete chetogene che già abbiamo citato, ma a quel punto appunto se lì c'hai 5%, poi c'hai un 45% di grassi e un 50% di proteine, che abbiamo detto è una dieta estrema, così è veramente troppo estrema perché è un 10% di carboidrati, quindi 10, 45, 45 sono quelle che si fanno e si vedono. Qui proprio non c'è nessuna base scientifica, ma manco nessuna base aritmetica, perché questa è aritmetica che si fa in terza, quarta elementare, insomma, le percentuali. E quindi così. Poi dice, finalmente, capitoletto, mai stare fermi. E quindi torniamo lì. Ma è stata efficace perché io ho saltato la cena o è stata efficace perché ho ridotto calorie, ho bevuto di più l'acqua e mi sono mosso di più? E a questo punto mi chiedo perché devo saltare il pasto. Adesso ti darò una notizia shock a te e anche
a chi sta ascoltando.
A chi ci sta ascoltando, perché ben prima, perché ci sono degli studi poi scientifici seri fatti da Longo, che sono quelli più famosi, no? Longo, questo ricercatore italiano che poi è andato negli Stati Uniti e che adesso anche lui ha creato una sua linea di prodotti per fare questa dieta mima digiuno, no? Era la famosa dieta mima digiuno, molto pubblicizzata, no, anche dalle Iene.
No, aspetta, la dieta mima digiuno?
Mima digiuno, esatto.
Cioè, nel senso, emula il digiuno?
Esatto, perché anche lui dice che bisogna digiunare per un tot di ore, non era dalle 17, e gli orari erano diversi, che seguiva un po' di cronobiologia di alcuni ritmi ormonali e così. Allora, per fartela breve, io ben prima di lui, ben prima di tutte queste cose, non lo fate a casa, o se lo volete fare fatelo bene, cioè io fondamentalmente faccio già una dieta del genere per il ritmo lavorativo, nel senso che io faccio una bella colazione, ho sempre detto tazze di caffè latte, in modo che latte, proteine, calcio e fosforo, però se il caffè è un po' energizzante, poi o due fette biscottate, o la mia mamma ha fatto due zeppoline, quindi ieri e oggi avevo queste tre frittelline con della marmellata sulla fetta biscottata o anche sulla zeppolina, un frutto fresco di stagione. In questo momento ci sono ancora dei bei pompelmi, che è un frutto bello succoso, anche questo ricco di vitamina, qualche mandorla, frutta secca oleosa, e io con questo arrivo a cena. A pranzo non ho tempo di andare in mensa, non ho tempo di andare al bar a prendere il panino o di mangiarmi una gluppetta preparata a casa, e quindi a pranzo è una bottiglietta d'acqua, che è la seconda della giornata, perché durante la giornata già ne ho bevuta una, e un caffè se c'è tempo con i colleghi alla macchinetta. Quindi fondamentalmente
tu fai il lunch cancelling.
Bravissimo, io ho cancellato il pranzo. Anche qui, se uno si vuole rifare, perché questi no, si rifanno, ogni tanto ti mettono in mezzo le cose ancestrali, appunto l'uomo primitivo che la sera, secondo questi, non mangiava. Allora, quello che faceva l'uomo primitivo è abbastanza difficile, oggi come oggi, capirlo e saperlo. Però, essendo dotati di logica, possiamo fare un ragionamento logico, mentre in futuro tutti sapranno cosa facevamo noi grazie alle registrazioni web. Allora, l'uomo primitivo si alzava la mattina, non c'era il frigo, non c'era la dispensa, se voleva mangiare o c'aveva qualcosa da parte, qualcosa si metteva da parte, e anche lì mettere da parte delle granaglie, poi ci finiva dentro l'acqua, queste fermentavano, la birra, questa bevanda alcolica fermentata di cereali, è stato dimostrato che è stata scoperta prima del pane, cioè la panificazione è venuta dopo la birra, giusto per far capire quanto poteva essere strana la vita dell'uomo primitivo e quanto non era così come la immaginiamo.
Cioè, potevano uscire per una birra, non per,
esatto,
una pizza.
Esatto, hanno iniziato prima dalla birra e poi la pizza. Comunque, l'uomo era raccoglitore o era cacciatore, quindi prendeva, partiva, andava a cacciare, a raccogliere, non si fermava a pranzo per fare lo spuntino, perché non c'era l'autogrill, non c'era il bar, e non ti puoi fermare come non fanno i ruminanti, come non fanno gli altri animali, perché se stai bello fermo a mangiare, quello che si vuole mangiare a te ti vede e ti caccia. Quindi a fine giornata andava sulla palafitta nella grotta e condivideva, il raccoglitore dava le bacche, il cacciatore gli dava un pezzo di coniglio e si mangiava tutti quanti insieme, più la sera che durante il giorno. È plausibile? Sì, è vero? Secondo me sì, e andando a fare degli studi altre cose sono sicuro che qualcuno o l'ha già dimostrato o lo potrebbe dimostrare. Però appunto cancellare la cena perché l'uomo primitivo non faceva cena, no, l'uomo primitivo ok, non aveva la televisione, non cenava davanti alla televisione o davanti a Facebook, però sicuramente era il momento più tranquillo, più sereno, più riparato da aggressioni esterne, nel quale condividere il cibo con il resto della tribù. Quindi anche questo presupposto è. E magari se ci sono domande.
Hai visto la nuova Fiat 500 X Sport? Nuovi paraurti sportivi, nuovo colore grigio opaco, nuovi cerchi da 19 pollici, nuovo doppio scarico cromato, nuovo assetto sportivo.
Ma non era un SUV?
SUV o Sport? Non una delle due, ma due in una. Scopri la nuova Fiat 500 X Sport. Totalmente SUV, totalmente sport. Gamma 500 X da 14.900 euro oltre oneri finanziari con finanziamento anziché 16.400 euro. TAN 6,45 TAG 8,67. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 29 febbraio, info su fiat.it.
È nato un ibrido che rispetta l'ambiente e anche i tuoi risparmi. Nuove 500 e Panda Hybrid. Sedili infilato riciclato dai mari, fino al 30% in meno di emissioni, esenzione del bollo fino a 6 anni e più libertà di circolare, a un prezzo che piace a tutti. Da 10.900 euro oltre oneri finanziari anziché 12.400 euro, con finanziamento B-Hybrid. Nuove 500 e Panda Hybrid, l'ibrido secondo Fiat. Fino al 29 febbraio, TAN 6,45, TAEG 9,33. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Info su fiat.it. Anche sabato e domenica.